Lettura del saggio di Carlo Sini, Filosofia Teoretica, Jacob Book, Milano 1992. Capitolo primo. Il paradosso della filosofia teoretica e la crisi della civiltà tecnologica. La filosofia teoretica è una disciplina al tempo stesso particolare e generale. Essa è una partizione interna di quell'intero che è il sapere filosofico e nel contempo è o riassume in sé l'intera filosofia. Questo paradosso non è, come vedremo, casuale, esso dipende, al contrario, dalla natura profonda della cosa e ne ripete l'origine e il destino, sicché penetrare in questo paradosso e comprenderlo significa comprendere la natura stessa del sapere filosofico, in quanto evento che ha segnato il destino storico dell'Occidente e che ora si trova a fronteggiare il futuro planetario dell'uomo, avviato a un'immane trasformazione tecnologica dei suoi modi di esistenza. Nel paradosso della filosofia teoretica noi possiamo dunque leggere in modo profondo quanto esemplare il nodo essenziale dei problemi e dei pericoli che ci assediano nel presente e che alludono a un futuro per certi versi esaltante e ricco di promesse, per altri incerto ed enigmatico. L'espressione filosofia teoretica ha la sua radice nel linguaggio dei greci e allude manifestamente a un sapere, sofia, incentrato sul vedere o su un atto di visione. Teorein. Già la sapienza dei misteri eleusini culminava in una visione o esperienza visionaria. Epopteia. Così pure la festa dionisiaca metteva a capo alla contemplazione visivo-allucinatoria del Dio. Come riferisce Filone, i posseduti dalla frenesia bacchica e coribantica giungono nell'estasi sino a vedere l'oggetto bramato. L'oggetto bramato non è altri che il Dio, resosi manifesto al arreton, alla visione indicibile. Queste forme arcaiche della sapienza connesse al vedere si riallacciano a sapienze ancora più antiche, le cui radici risalgono alla notte dei tempi, alle simbologie originarie dell'uomo dei primordi, ben oltre le culture del Neolitico e cioè nell'oscura e misteriosa profondità del Paleolitico. Il sapere filosofico ha alle spalle tutto ciò, come un'eredità al tempo stesso conservata e rimossa, vale a dire reinterpretata e trasformata in una nuova accezione della visione e del vedere che costituisce col suo avvento una grande cesura nella vicenda spirituale dell'uomo. Questa cesura accade manifestamente con Platone ed è ampiamente documentata nei suoi scritti. I dialoghi di Platone costituiscono del resto la nascita stessa della filosofia, della scienza filosofica o episteme teoretiche. La sapienza presocratica, che forse già conobbe la parola filosofia per esempio presso i pitagorici, dai quali può darsi che lo stesso Platone abbia avuto modo di apprenderla, non può propriamente definirsi filosofica. È un effetto retroattivo dell'interpretazione che Platone e Aristotele dietro della genesi delle proprie dottrine, quell'abbaglio che ancora oggi ci fa parlare di filosofia presocratica, a proposito di scuole sapienziali molto differenti, ignare di una loro più generale unità di senso, che è infatti una invenzione storiografica di Aristotele e probabilmente assai più povere di reciproca conoscenza e influenza di quanto l'indagine filologica si era sempre portata a ipotizzare e a supporre. Ciò non toglie che le scuole presocratiche determinarono, ognuno a suo modo, la progressiva desacralizzazione o, come dice Bruno Snell, smagicizzazione del mondo arcaico, preparando l'avvento della sapienza logica e profana della filosofia. Ora, questa sapienza diviene consapevole di sé in Platone proprio sulla base di una profonda trasformazione del concetto di visione. Questa trasformazione viene emblematicamente illustrata dal celebre mito della caverna della Repubblica, cioè da quello che potrebbe definirsi il mito fondatore di tutta la sapienza filosofico-scientifica dell'Occidente. Qui Platone opera una distinzione fondamentale tra il vedere sensibile del corpo e il vedere intelligibile dell'anima. Due millenni e mezzo di eredità platonica, poiché tutta la nostra storia della filosofia non è in fondo altro, come osservò Whitted, che una continua serie di note a Platone, ci hanno resi ciechi alla effettiva portata e profondità di quel gesto platonico. Esso è divenuto per noi così ovvio, così obliato nella novità sconvolgente della sua irruzione, che i suoi effetti non valgono per noi come invenzione teorica di straordinaria audacia, ma come ovvietà del senso comune, verità pacifiche e fatti indisputabili. In realtà Platone, distinguendo vedere sensibile e vedere intelligibile, istituiva le due nozioni correlative e contrapposte di corpo sensibile dotato di organi e funzioni, come l'occhio e la sua connessione fisiologica, e di anima intelligente o mente razionale, capace di discorso, logos, e di ragionamento, di anoia, nonché di intuizione concettuale, nous. Gli eroi di Omero non hanno un corpo come noi lo intendiamo, ovvero non spiegano e non nominano la loro esperienza mediante la nostra nozione di corporeità biologica e fisiologica, e non hanno un'anima o una mente logica. Non esistono nel lessico di Omero termini equivalenti ai nostri concetti o alle nostre nozioni di corporeità e di spiritualità. Esse nascono infatti in Platone e danno origine a un plurisecolare sviluppo dalla biologia e dalla logica aristoteliche alla grande rivoluzione e sintesi concettuale cristiana, che assimila in sé i concetti fondamentali della metafisica greca, cioè di Platone ed Aristotele, e poi alla fondazione cartesiana della scienza moderna, che ha di nuovo il suo perno nell'approfondimento e nella rigorosa sistemazione della distinzione platonica tra corpo, per Cartesio sostanza estesa, e anima, sostanza pensante. La nozione filosofica di anima inventata da Platone mette capo ai concetti di forma, morfe, e di essenza, ousia. La mente filosoficamente educata sviluppa la capacità di cogliere l'invariante struttura o modello di tutto ciò che cade sotto la nostra quotidiana e mutevole esperienza, fornendo così la base per una definizione logica di tutti gli esseri, secondo criteri di universalità, e cioè di consenso intersoggettivo razionale, costituisce la natura stessa del sapere scientifico, episteme. Ora, questa capacità o facoltà di cogliere spiritualmente la forma è intesa da Platone come un atto visivo, e perciò egli chiamò idee le forme, idea, e eidos, dalla radice vid, donde il latino video, significa infatti comunemente l'aspetto visibile delle cose. Con un atto di straordinaria audacia linguistica, Platone, come ha osservato Heidegger, forzò e trasformò il significato di questo termine del comune linguaggio per affidargli il non indifferente peso della nascita della ragione filosofico-scientifica nel mondo. Il mondo delle idee immaginato da Platone non è allora altro che l'ipotetico essere reale delle cose, in quanto esse vengono per la prima volta pensate concettualmente, cioè definite nella loro forma, struttura e causa universalmente costante. Mondo ultrasensibile che solo l'occhio immateriale della mente può arrivare a vedere e il discorso logicamente rigoroso a definire e ad esprimere. E appunto, avendo in mente il mondo delle idee di Platone, dice ancora Whitted, cioè l'articolazione logico-definitoria dei concetti esprimenti l'essenza delle cose, che Aristotele prese a sezionare i pesci e a osservare in generale gli animali, fornendo le prime mirabili nozioni di morfologia e anatomia comparata, sicché gli animali, usciti dalle simbologie fantasiose e oscure del mito, entrarono per la prima volta nel regno della natura modernamente intesa, ma lo stesso si dovrebbe dire degli astri. Questo sistema concettuale dell'idea e della sua verità e realtà ultrasensibile è però ancora all'opera nel profondo, in tutta la rivoluzione scientifica dell'età moderna, e costituisce il quadro inamovibile, proprio perché obliato e semplicemente messo in opera come mentalità comune e corrente, dalla fisica contemporanea e in generale dall'intera impresa scientifica. Pensare in senso filosofico equivale dunque a intuire, cioè a vedere spiritualmente l'essenza o idea delle cose reali, e a esprimerla concettualmente in definizioni rigorose. Sulla base di questo modello, Aristotele distinse lucidamente quella scienza massimamente universale che ricerca logicamente la natura essenziale e ultima di tutto ciò che è, dell'essere, da quelle scienze particolari che di ciò che è studiano solo alcuni aspetti, la quantità, la qualità, il movimento, la generazione, la corruzione, eccetera, avendoli astratti o scissi dall'intero organico dell'essere. Egli chiamò filosofia prima la scienza universale dell'essere, detta poi anche metafisica o ontologia, e filosofie seconde le scienze particolari, disegnando così quella prima enciclopedia del sapere che, con alterne vicende, ci trasmise sino all'età moderna. La parola filosofia gioca così, già in Platone, ma poi e soprattutto in Aristotele, un duplice ruolo. È scienza dell'intero, ma poi anche scienza della parte, astratta o prescissa. E infatti ancora Cartesio e Newton chiamano filosofia le loro ricerche di ottica, di fisica e di cosmologia, sebbene tali ricerche galileianamente impostate, cioè fondate sul ragionamento matematico e sull'esperimento, anziché sulle definizioni logiche della filosofia aristotelica scolastica, non abbiano più nulla di metafisico in senso tradizionale. Comincia allora a chiarirsi quel paradosso della filosofia teoretica che avevamo indicato all'inizio. La filosofia teoretica, cioè fondata sull'intuizione visiva dell'intelletto o della mente logica, non è altro che la filosofia stessa nella sua massima universalità, ma questa sapienza o scienza generale sottende scienze e sapienze particolari, cioè le scienze propriamente dette come sue partizioni. Tuttavia non è esattamente questo il paradosso dal quale eravamo partiti, sebbene esso resti nascostamente alla base e ne sia la prima e più lontana origine. Il paradosso concerneva piuttosto questo fatto, che la filosofia teoretica nomina oggi una disciplina particolare entro l'intero della sapienza o enciclopedia filosofica, costituita da numerose altre discipline come la storia della filosofia, la filosofia morale, eccetera. Ma per altro verso la filosofia teoretica è la filosofia stessa nella sua essenza e nel suo intero, comprendente tutte le possibili distinzioni disciplinari. In tal modo la filosofia teoretica è una disciplina entro un intero, la sapienza o enciclopedia filosofica, ed è nel contesto tempo questo intero stesso. Per comprendere l'origine specifica di questo paradosso non basta dunque riferirsi ad Aristotele, è piuttosto a Hegel che dobbiamo guardare, il quale peraltro rifece proprio alla definizione aristotelica della filosofia come scienza dell'intero, scienza universale massimamente concreta e scienza, scienziarum, metafisica. Ma l'intero, l'intera realtà, non è più per Hegel lo statico cosmo degli antichi, il cosmo di Aristotele appunto, di Tolomeo e di Dante Alighieri. Per Hegel la realtà, nel senso profondo ed essenziale, si identifica con il divenire spirituale dell'uomo. Lo spirito, Geist, di cui parla Hegel, non è poi qualcosa di soprannaturale, ultrasensibile in questo senso di metafisico. Si tratta dello spirito sociale e storico in un senso affine, ma anche enormemente approfondito e ampliato dall'esprit di Montesquieu. La realtà è dunque ultimamente costituita dal divenire storico progressivo della ragione umana, la quale esprime la propria comprensione spirituale e trasformazione pratica del mondo nelle strutture e negli istituti del lavoro sociale, delle leggi, dei costumi, delle aggregazioni private e pubbliche, della famiglia, della società civile e dello Stato, nella universale storia della razza e dei popoli e infine dei più alti valori universalmente umani espressi dall'arte e dalla religione in tutti i tempi e poi adeguatamente compresi e portati al concetto della filosofia, che è così la visione scientifica concreta e rigorosa dell'intera realtà nel suo processo storico spirituale. La filosofia, cioè, è il luogo in cui lo spirito, da sempre in cammino, si rende trasparente a se stesso, conosce la propria realtà diveniente e comprende che questo divenire, nella sua profonda necessità e razionalità, è il divenire, il senso, lo scopo finale della realtà universale stessa. In questo modo Hegel vuole, tra l'altro, ricomprendere anche le scienze della natura, che di fatto procedevano ormai per proprio conto, entro la filosofia. In quanto le scienze sono, come dirà anche Husserl un secolo più tardi, formazioni spirituali non diversamente dalle arti, dal diritto, eccetera, la filosofia, come scienza generale dello spirito, comprende tutte le scienze quali sue parti. E infatti è proprio dalla filosofia che le scienze sono nate ed è ultimativamente in essa che possono trovare il loro senso e la loro verità complessiva. Ma per tornare alla filosofia, essa si configura in Hegel sotto due aspetti. Da un lato la filosofia è espressione del divenire storico-sociale dell'umanità europea, cioè è un fenomeno storico essa stessa, per esempio come filosofia greca, medievale, rinascimentale. Da un altro lato la filosofia è la comprensione universale e finale di questo divenire filosofico-storico e anzi della storia come generale processo della realtà tutta intera. La filosofia assoluta hegeliana, sorta per necessità razionale dalla sua storia e dalla storia, è lo spirito diveniente stesso della realtà che si conosce e, per così dire, si rischiara a se stesso come realtà razionale compiuta e dispiegata. Allora questa filosofia è la filosofia nel suo concetto e compimento storico attuato. In altre parole è la filosofia teoretica in quanto rivolta alla comprensione del suo stesso concetto e la sua realtà storico-effettuale. A partire da questa comprensione, la filosofia si pone contemporaneamente in grado di comprendere il senso, l'etapa e il cammino della sua stessa storia, precisandosi però perciò come storia della filosofia, ma poi anche il cammino generale della storia dello spirito mondiale, delle civiltà, delle razze e dei popoli, filosofia della storia. E infine i prodotti e gli istituti spirituali di questa storia stessa, filosofia del diritto, filosofia dell'arte o estetica, filosofia delle dottrine morali o filosofia morale, filosofia della religione, filosofia della scienza o della natura, eccetera. Tutte queste discipline particolari, che Hegel per primo in gran parte avviò in modo sistematico, hanno nella filosofia generale o teoretica il loro fondamento concettuale e metodico, il loro senso e il loro scopo, e sono applicazioni ed espressioni particolari. In quanto rivolta a se stessa, alla propria elaborazione, fondazione e comprensione, la filosofia teoretica è allora bensì una disciplina determinata, dedita al pensiero generale dell'essere, cioè della realtà in quanto tale, ovvero in quanto universale divenire dello spirito, ma insieme, poiché è a partire da essa e dai suoi fondamenti concettuali che tutti gli aspetti particolari della realtà storico-spirituale ci rendono comprensibili, la filosofia teoretica è l'intero di cui tutte le altre discipline filosofiche sono appunto parti. E quindi il filosofo teoretico, in quanto filosofo nel senso pieno e integrale del termine, che deve fornire i criteri generali in base ai quali elaborare una filosofia della storia dell'arte, della religione, eccetera. E infine la comprensione stessa dello sviluppo logico necessario della storia della filosofia, del suo plurimillenario sforzo di comprendere il senso della civiltà, il senso dell'uomo, del mondo e di Dio. Che è appunto quanto Hegel puntualmente e grandiosamente fece. Ecco che allora il paradosso della filosofia teoretica, dal quale eravamo partiti, appare chiarito, motivato e infine risolto. È a partire da questa concezione hegeliana della filosofia che la filosofia teoretica si è di fatto imposta come insegnamento disciplinare accademico. Essa è in posizione gerarchica di predominio su tutte le discipline filosofiche, ma insieme è una disciplina particolare accanto alle altre discipline filosofiche, in gran parte inventate da Hegel, almeno nella loro accezione moderna, e poi ulteriormente specificatesi e specializzatesi. È così che si articolò l'insegnamento filosofico nelle università italiane del nostro secolo. Filosofia teoretica, filosofia moderna, storia della filosofia, eccetera, in un'ideale scala di subordine progressivo. Questo ordinamento è ancora in atto nei nostri statuti universitari. Mentre nelle università europee e americane è ormai pressoché assente. In esse agiscono unicamente degli specialisti di differenti settori della filosofia e la teoria filosofica pura viene ancora bensì elaborata, sebbene sempre più raramente, ma non sotto il titolo specifico disciplinare della filosofia teoretica. E del resto anche da noi alle edizioni tradizionali non corrisponde più affatto lo spirito originario che le informò. Anche in Italia lo storico della filosofia o il filosofo della scienza sono specialisti che non si sognano nemmeno di chiedere al filosofo teoretico i criteri, i fondamenti in base ai quali organizzare e condurre la loro ricerca, la quale, sotto questo aspetto, non si sa assolutamente più in che senso possa essere definita filosofica o facente parte della filosofia, se non per il fatto puramente convenzionale ed empirico e perciò profondamente non filosofico che essa si occupa di testi e di argomenti tradizionalmente classificati come appartenenti alla filosofia. Il filosofo teoretico a sua volta espropriato di tutti i territori del sapere che un tempo costituivano il suo impero, ciò per cui la metafisica veniva legittimamente chiamata la regina delle scienze, non sa propriamente più di che cosa la sua disciplina si dovrebbe in concreto occupare e per lo più non gli resta che meditare sulla crisi della sua ricerca come crisi della filosofia stessa, intesa almeno nella sua accezione tradizionalmente metafisica. Esito che oggi è in pieno stato di compimento, ma la cui origine risale addirittura al 700, cioè almeno a Kant, vale a dire al tempo in cui le scienze della natura e le scienze storiche rivendicarono in modo sempre più cosciente la loro autonomia dal sapere filosofico. E allora, se il paradosso della filosofia teoretica è chiarito, resta non di meno il nodo essenziale della sua attuale crisi. E poiché l'insensatezza a cui la filosofia teoretica è condotta reca in sé la conseguente profonda insensatezza della ricerca filosofica nel suo complesso, dal momento che la filosofia come disciplina esclusivamente specialistica è una contraddizione e un'assurdità irreparabile, e poiché l'insensatezza della ricerca filosofica reca in sé l'insensatezza della scienza, dal momento che una scienza totalmente specialistica e perciò incapace di definire il proprio sapere scientifico e l'idea stessa della razionalità scientifica è a sua volta una contraddizione teorica e pratica insolubile, allora la crisi della filosofia teoretica reca emblematicamente in sé i motivi e le cause della crisi della scienza e della civiltà europea, come appunto disse Husserl. La crisi della filosofia teoretica, cioè della filosofia e del suo paradosso costitutivo, è dunque ben altro che un episodio marginale e trascurabile della cultura, medicabile con una qualche riforma o riorganizzazione degli studi accademici e simili. Questa crisi concerne invece la vita e il senso della vita di tutti. Nel suo esilio disciplinare insensato quanto inevitabile, il filosofo teoretico, che secondo molti sarebbe l'incarnazione residuale di una figura attardata, non più attuale e quindi inutile del sapere, abita in realtà la frontiera più avanzata delle contraddizioni, dei problemi e dei paradossi che caratterizzano le vicende dei nostri giorni. Nella sua relativa solitudine e impotenza sociale egli sperimenta per tutti e forse più di tutti l'enigma del futuro che si presenta sulla soglia delle società tecnologicamente avanzate, materialmente opulente e operativamente potente in modo infinitamente superiore a qualsiasi società del passato, ma spiritualmente e moralmente sempre più inaridite e impoverite nei loro processi di massificazione culturale, strutturale e culturale. Sperimentando fino in fondo la radicale povertà e paradossalità della sua disciplina, il filosofo teoretico ha nel contempo e proprio perciò la possibilità di esporsi alle contraddizioni, alle domande e ai problemi del presente, con una radicalità di atteggiamento che agli specialisti della scienza, della cultura e delle ideologie politico-religiose è strutturalmente negata. Egli è così idealmente insieme l'uomo più povero e più ricco, liberandosi di ogni presupposto dogmatico, a partire dai presupposti stessi della filosofia, come necessariamente deve fare se vuole restare fedele al senso originario della sua domanda e del suo attuale destino. Egli è massimamente aperto alle sollecitazioni innumerevoli di un mondo che forse mai come ora è apparso altrettanto infinito, oscuro e misterioso, e perciò stesso miracolosamente quanto pericolosamente ricco di inquietante vitalità, aperto al compito di comprenderlo e alla appassionante sfida di riuscire a pensarlo.